goes down into the left corner. Starting to find some traction. Oh! Kobe Bryant slams up.
Mi sentite?
Perfetto. Possiamo cominciare la trasmissione.
Ciao a tutti da Checco e benvenuti al 30° episodio di Lakers Speaker Corner. Finalmente si comincia a parlare di date, finalmente si torna a parlare, seppur si inizierà a fine luglio, di NBA, e quindi andiamo un po' a commentare le ultime notizie. Prima di iniziare, da parte di tutta la famiglia di Lakers Speaker Corner, gli auguri al nostro Luca, perché è diventato papà, e quindi auguri al neo papà Luca. Vado a presentare i miei compagni di viaggio. Ciao Andrea.
Ciao a tutti.
Ciao Filippo.
Ciao a tutti, in particolare a Mecco.
Giuseppe.
Ciao ragazzi, chi cazzo è Mecco?
Ma che
è il record, è il giocatore che ha il record.
Non lo vogliamo sapere, non ci interessa, non ci interessa. Ciao Nello.
Ciao a tutti.
Disperato, lo capisco.
Non ho nulla da aggiungere.
Allora, dicevamo, abbiamo finalmente delle date. Il 7 luglio tutti a Orlando, tutti a Disney World, e si ricomincia. Si ricomincia per la precisione il 31 luglio, e nella seconda metà di agosto ci saranno i playoff, che finalmente li guarderemo da vicino anche noi, e l'eventuale gara 7 delle finals sarà il 12 di ottobre. Queste sono le date. In tutto il calderone del nuovo regolamento studiato dall'NBA c'è una cosa che ci riguarda molto da vicino, visto che molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, saremo primi regular season, andremo ad affrontare l'ottavo seed a Ovest.
Sì, è l'ottavo seed a Ovest, sai, è un bel enigma. Si è parlato tantissimo in queste settimane su come strutturare questa post-season, se fare dei gironi, dei tornei per decidere quale sarebbe stata l'ottava squadra. Alla fine si è deciso per una formula mista, diciamo. Praticamente come funzionerà? Se tra l'ottava e la nona squadra, sia ad est che ad ovest, ci saranno 4 o meno partite di differenza, ci sarà una sorta di spareggio, possiamo chiamarlo così, per cui all'ottava squadra basterà vincere una sola partita per poter andare playoff, mentre alla nona basteranno 2 partite. Quindi ci sarà questa specie di pareggio per decidere l'ultima qualificata ai playoff. È una cosa che ci riguarda da vicino, come ha detto Checco, ovviamente, perché con grande probabilità saremo la prima testa di serie ad ovest, e vedremo quale sarà però la squadra che andremo ad affrontare, perché c'è un altro aspetto importante da sottolineare. Se dovessero arrivare a pari merito, diciamo, se dovessero avere lo stesso numero di vittorie alcune squadre, si andrà a guardare la percentuale di vittorie. Questo cosa vuol dire? Che la squadra che ha giocato il maggior numero di partite sarà favorita, perché purtroppo in questa formula, che ovviamente non è perfetta, ci saranno delle squadre che avranno giocato più partite rispetto ad altre, e in questo caso la squadra più avvantaggiata è Portland, che se non sbaglio ha giocato addirittura 2 partite in più rispetto a New Orleans, e quindi in caso di arrivo, diciamo, in parità, sarebbe avvantaggiata, potrebbe andare playoff o accedere al famigerato spareggio.
Perché è la cosa peggiore che ci possa capitare, a mio avviso, o no?
Eh sì, perché Portland avrà il roster completo, torneranno Nurkic, tornerà Collins, insomma sarebbero veramente una brutta gatta da pelare.
Avranno Melo, quelli più lascia perdere Melo, diciamo che magari questi mesi di quarantena potrebbe anche essere lievitato di 10 kg, diciamo, no, adesso non lo so, non ho notizie su Melo fresche, però Collins per loro è veramente veramente importante, perché in quello spot lì hanno sofferto molto le situazioni, diciamo, dinamiche. Poi Collins gli dà un'alternativa anche in apertura dell'area senza perdere troppo al rimbalzo. Difensivamente non è un giocatore da sottovalutare, comunque la sua mobilità, soprattutto in aiuto. Quindi Portland è veramente pericolosa, secondo me, in questa condizione particolare.
Io guarda, stavo guardando prima il roster dell'anno scorso rispetto a quello di quest'anno e praticamente hanno perso Aminu, hanno perso Seth Curry e fondamentalmente poi hanno perso, mi sono perso l'ultimo nome, Rodney Hood che è rotto. E però hanno comunque un Nurkic che rientra, non rientrerà ovviamente al 100%, però già il fatto che sia in campo è un plus. Poi avranno Whiteside che comunque... ok, è per
Che
grandi
culo.
tratti
Wow.
un minus, però comunque nella rotazione dei lunghi può dare comunque una mano rispetto a Kanter, che anche lui non è che era tutto questo fenomeno. E in più hanno un Melo dalla panchina che, a meno che non sia lievitato 10 kg, comunque in attacco quelle due o tre cose le sa fare come Hood, insomma. Quindi fondamentalmente non sono tanto diversi dalla squadra dell'anno scorso che è arrivata a un passo dai Finals. Un passo tra virgolette perché hanno perso 4-0, però diciamo che...
Però io non sono così ottimista rispetto a molte persone sul fatto che Portland possa carburare subito. Perché comunque far rientrare dei giocatori così importanti come Nurkic e Collins e farli tornare in forma in così poco tempo e trovare anche una chimica di squadra in solo 8 partite che sono obbligati a vincere praticamente, non è una cosa banale. Per cui secondo me, sia in generale che nel caso specifico della lotta per l'ottavo posto, saranno avvantaggiate tutte quelle squadre che hanno una chimica di squadra, una chimica tecnica molto evoluta. E Portland, è vero come dice Filippo che il roster è praticamente lo stesso di quello dell'anno scorso, però c'è da ricordare che non giocano insieme ormai da un anno, quindi non sarà facile rientrare in queste condizioni.
Sì, Giuseppe, è vero quello che dici del discorso della chimica, però secondo me il grande plus che avranno le squadre in questa situazione sarà il talento puro a disposizione. Perché magari c'è poco da fare in tutti questi mesi di stop, la chimica la puoi anche perdere, puoi non trovare quell'amalgama che avevi prima dello stop, e quindi a quel punto lì la vera differenza te la può fare davvero il singolo ancora di più che prima dello stop, cioè il singolo che ha un grosso strapotere sugli altri che riesca a fare la differenza.
Io sono convinto che usciranno dei record molto vicini al 50% di queste 8 partite per quelle squadre che lotteranno per l'ottavo seed. Cioè, quindi secondo me il discorso di Francesco magari su 8 partite no, però secondo me mi aspetto molti 5-3, 4-4 e a quel punto quella partita in più vinta, uno come Lillard ti dà una carta in più.
Esatto,
Cioè,
era proprio quello che
Portland già...
intendevo.
Portland c'ha un jolly che le altre, vero, Devin Booker, Morant forse ancora troppo presto, non lo so, è fortissimo, però magari in quel contesto lì c'è moltissima pressione. Secondo me, fra tutte le squadre di quel calderone lì, Portland può sperare che una magari la vince Lillard e su queste 8 partite una vinta magari strappata da un giocatore solo può fare la differenza. Io
Se
sono d'accordo.
considera anche la strength of schedule che incontreranno le varie squadre che lottano per i playoff, perché chi incontra San Antonio al momento, per quello che sappiamo ora, senza Aldridge saranno favorite sulla carta, avranno cioè una facilità maggiore rispetto ad altre. Quindi anche questo giocherà un ruolo fondamentale nella rincorsa all'ottavo posto e al nono.
Esattamente quello che dici, cioè, sicuramente il calendario sposterà molti equilibri
Infatti.
perché in base a quello poi perché un contro se Memphis Portland incontra tutte le prime sette della Western Conference, un contro se incontra tutte quelle cui deve lottare che fanno praticamente delle gare di playoff singole quindi
Stavo vedendo il calendario di Portland, quello presunto, perché ancora non è
Esatto, cioè.
sicuro, non è ufficiale. Potrebbero, sottolineo, contro i Grizzlies, quindi subito avrebbero uno scontro diretto. Poi contro i Rockets, poi contro i Mavs, contro i Sixers, i Celtics, i Nets. E poi ci sono le ultime 2 partite che sono degli asterischi perché ancora non è chiaro contro quali squadre si potrà giocare. Potrebbero giocare contro di noi e poi o contro i Heat o contro i Magic. Comunque è un calendario tosto. sì, è abbastanza tosto.
E io invece sto guardando squadre... l'altro, sto guardando quello dei Pelicans,
sì, esatto,
che avrà soltanto scontri diretti fondamentalmente.
Sì, perché ammetterei, sì, come sì, se due squadre più pericolose di ad ovest, sicuramente la prima è Portland, se al completo, se difficile trovare la chimica, soprattutto come abbiamo detto, soprattutto rimettere un giocatore come Nurkic fermo da un anno in queste situazioni particolari.
Il calendario dei Pelicans è facile comunque.
E poi, cioè,
per quanto possa essere facile
con Williamson, sì, avevo preso un po' di abbrivio, quindi bisogna vedere.
Comunque la cosa pazzesca, la cosa pazzesca di quello che andremo a vedere è il fatto che praticamente è un assaggio dei playoff, cioè tutte queste squadre lottano tutte per qualcosa e non ci sono le squadre che sono lì per tancare. E quindi sarà ogni partita, sarà da vedere, sarà tiratissimo. Quindi io vi dico, sono molto molto contento di quello che ha fatto l'NBA, perché secondo me hanno fatto un lavoro straordinario, cioè non so, meglio di così cosa potesse venire fuori, non so, non mi ci metto neanche a pensarlo, però quello che hanno pensato secondo me è molto bello, perché comunque fin da subito ti porta a vedere tutte le partite, cioè tu hai un motivo per vedere ogni partita, non c'è una partita in cui c'è la squadra che deve perdere per forza perché è lì che sta tankando, non gliene frega niente, e questo è molto interessante.
Anzi, guarda, hanno scoraggiato anche il tanking, tra virgolette, perché la classifica per la lottery è congelata, quindi quelle 14 squadre avranno quel record quando ci sarà la lottery, quindi scoraggiato il tanking al 100%. E la differenza la farà veramente i dettagli in quelle 8 partite. Poi dopo ci saranno i playoff, dove i giocatori saranno, tra virgolette, riposati, perché comunque arrivano da 2 mesi e mezzo di stop e si ritroveranno a giocare al massimo livello. Cioè, molti anni ci siamo lamentati che arrivavano ai playoff con acciacchi, arrivavano stanchi alla fine. Quest'anno hanno avuto 2 mesi di pausa, nella quale molti giocatori che hanno case tra lusso si sono potuti allenare normalmente, e arriveranno belli carichi ai playoff. Quindi sarà molto divertente vedere come disputeranno questo nuovo playoff, questo nuovo formato fondamentalmente.
Sì, il problema può essere anche l'inverso, volendo, cioè star fermi 2 mesi quando di solito sei al picco della tua forma e poi ti ritrovi di nuovo a spingere di nuovo al massimo, cioè magari il rischio imposto.
Infatti, quindi... cioè, adesso per quanto possano avere case stralusso con i campi, non c'è l'intensità dell'allenamento che c'è in palestra, cioè ci arrivi comunque con la lingua lunga, c'è poco da fare, non saranno forti, nessuno sarà in forma.
Le case extralusso ce l'hanno solamente i super top,
sì,
ce l'ha LeBron.
Esatto.
Cioè, ad esempio, era uscito un articolo sui Clippers in cui Doc Rivers si diceva preoccupato perché molti dei loro giocatori stanno in albergo, ad esempio, forse si parlava dei Fratelli Morris, tra l'altro, che stavano ancora in albergo, e quindi insomma i disagi sono notevoli. E poi ho sentito una cosa molto interessante nell'ultimo, uno degli ultimi podcast di Laker Film Room, hanno parlato con il dottore, diciamo, che cura gli aspetti medici del canale YouTube di Laker Film Room, e lui diceva che in una situazione del genere, per tornare al top della condizione, un atleta professionista ha bisogno di almeno 2 mesi e mezzo, 3. Quindi insomma, dall'inizio della ripresa dell'attività fisica.
Tanto per darvi un'idea, io ho un amico che allena, è un altro sport, però sono sempre professionisti, lui fa allenatore di pallavolo, e lui allena le giovanili di una squadra di Serie A di pallavolo e ha dei ragazzi della nazionale di pallavolo, e mi raccontava che alla ripresa questi qui erano in condizioni pietose, nonostante si fossero allenati a casa e gli avessero dato delle schede di allenamento, e mi ha detto che quando hanno ripreso, cioè, fiato non ce n'era più. Poi, con tutte le dovute proporzioni, perché parliamo di nazionale giovanile, per l'amor di Dio, però la vita di un atleta alla ripresa è complicata adesso, molto.
Sì, Sì, poi c'è l'altra variabile che non abbiamo sottolineato, che preoccupa tantissimo l'NBA, forse una di quelle che preoccupa più di tutte, è la variabile infortuni. Perché già abbiamo visto negli ultimi anni quanti infortuni traumatici ci sono stati tra i giocatori NBA e anche tra le stelle. La grande incognita è capire come risponderanno i corpi dei giocatori NBA dopo uno stop così prolungato. E poi iniziare comunque con il massimo della competizione, perché come abbiamo detto prima, le 8 partite di regular season che ci saranno saranno un antipasto alle playoff. E poi ci saranno subito i playoff, quindi il corpo sarà sottoposto ad uno stress fisico eccezionale dopo uno stop prolungato, perché comunque ricordiamo che nella off season gli atleti si allenano sempre e comunque, sono ogni giorno in palestra, fanno dei programmi specifici, cosa che ovviamente in questi giorni non hanno potuto fare.
È chiaro. Io però vi faccio una domanda, ad esempio anche nella nostra chat su Telegram ho letto di qualcuno che scriveva vabbè, ma sta stagione qui all'asterisco, anche se dovessimo vincere non sarei contento al 100%, perché comunque sarebbe una stagione spezzata, non sarebbe con un titolo. Io dico anche, perdonatemi in termini, ma sti cazzi, cioè nel senso, se lo vinciamo io sono contento allo stesso modo, non so come la vedete voi, però cioè, il primo seed ce lo siamo sudato, ce lo siamo guadagnato con una regular season clamorosa, questi playoff ce li siamo guadagnati in campo, non ce l'hanno dato perché siamo i Lakers e allora ci dovevamo essere Orlando, no? Non capisco, l'ho letto da più parti, anche su Twitter qualcuno che diceva vabbè, però sarebbe una stagione così, non sarei contentissimo.
L'ho detto anche poi... io.
Ma più che altro, come si diceva in un'altra puntata, si diceva questa stagione sarà un asterisco per 29 squadre e il titolo per una. Ormai la dobbiamo classificare così e dobbiamo anche farci una forte ragione.
È una minchiata, cioè veramente non c'è niente da aggiungere. Di che stiamo a parlare? Questi professionisti giocano qualcosa, vanno tutti la vertice.
Esatto.
Se glielo chiedi a tutti quanti, adesso vogliono vincere tutti. Che stiamo a parlare? Cioè, non ci sta niente da aggiungere.
No, ma infatti il mio era il punto di vista di alcuni tifosi che non so per quale motivo. Non sarei contento.
Aspetta, io chiarifico la mia posizione, se no sembra che sono uno squilibrato. Sono un po' squilibrato, ma per altri aspetti. Io come asterisco intendo che ovviamente chi vince, vince, ed è un titolo, punto e basta. Però è chiaro che è una stagione che presenterà mille incognite, è un unicum nella storia dell'NBA, e quindi quando tra 1, 2, 10, 15 anni si parlerà del titolo del 2020, non si dirà il titolo del 2020, ma si dirà il titolo del 2020, la stagione del coronavirus, della stagione interrotta a metà, tutto questo, semplicemente questo. Che sarà un, non vogliamo chiamarlo un asterisco, diciamo una postilla, chiamatela come volete, ma è chiaro che è una situazione straordinaria e quindi va sottolineato.
Sì, cioè non vedo tutta questa gran differenza rispetto a una stagione normale, cioè di per sé è una cosa, un avvenimento che è stato sicuramente assurdo, è inutile fare questi discorsi, secondo me non è neanche paragonabile al lockdown al lockout dei giocatori, quindi cioè, è accaduto, prendiamolo così e amen, se si finge bene, e se non si vince amen, è stata una stagione.
Sono d'accordissimo. Cosa vi aspettate da questi playoff dei Lakers?
Ma sì, innanzitutto io non sottovaluterei l'importanza delle 8 partite, perché per tutti, ma anche per i Lakers sicuramente, sono una nuova realtà a cui adattarsi, l'assenza di pubblico, questo nuovo modo di giocare anche, cioè in queste situazioni sarà sicuramente provante nelle prime partite, poi no, ovviamente pian piano ci si farà l'abitudine. anche il fatto che magari ci sarà qualche amichevole prima aiuterà prima dell'inizio della regular season di otto partite. Poi sarà interessante vederli, perché c'era stato anche l'ultimo innesto un po' a sorpresa di Waiters, un po' così, bisogna vedere alcuno. È strano ritornare a parlare anche di basket dopo così tanto tempo. E...
abbiamo anche Waiters, è vero?
Sì. Io non l'ho ascoltato, non ci voglio. Io me lo sono ricordato ieri a caso.
Era Suani presente l'altra volta che facevamo la puntata e ebbi la stessa esclamazione quando Giovanni, mi sembra, mi ricordò che avevamo Waiters in squadra.
No, ieri mi sono riguardato l'ultima partita di Lights tra i Clippers e i Lakers, l'ultima partita, e vedevo Waiters che esultava come un pazzo per i canestri di LeBron. Forza, abbiamo Waiters.
Quindi, comunque, un'altra ragione per esultare di Waiters è che faranno i test antidroga, ma soltanto su elementi che potrebbero migliorare le prestazioni sportive, ma non quelle che potrebbero farlo divertire maggiormente, diciamo, tipo gli orsetti.
Quindi farà la sorta di orsetti.
Siamo tranquilli. Nello silenzioso stasera. Nello.
No, io stavo per dire prima che Filippo dicesse sta minchiata, stavo per dire appunto che e io sono curioso di come Vogel in realtà gestirà i minuti, perché io personalmente sì, le 8 partite le dovranno giocare e sono importanti per la condizione, però io sono convinto di una cosa, che lui sa che, cioè, se adesso fa giocare 38 minuti LeBron, 36 minuti LeBron queste partite qua, per riscaldarlo fra virgolette, è rischioso per tutto il discorso che si è fatto prima. Io sono convinto che, io spero almeno nella mia visione, Vogel probabilmente partirà con minutaggi un pelo ridotti per i nostri due beniamini, diciamo.
Lo sai che non lo decide lui, vero?
Lo so che non lo decide lui, però secondo me LeBron sa che questa è una stagione strana e deve andarci cauto pure lui. Cioè, normalmente io penso che LeBron non si sia mai fatto un problema a giocare 37 minuti tutte le sere, tutta la sua vita, però dico, è pure molto intelligente, sa che in questa situazione qua col praticamente basta che cioè quella dietro di noi ne perde una, noi siamo primi, quindi alla fine, cioè, noi non abbiamo proprio nessuna motivazione, mettiamola così, per giocare queste partite a mille, se non quella di recuperare la condizione. E certo, LeBron secondo me è abbastanza intelligente da sapere che adesso deve fare prima il test al fisico e poi magari mettere marcia alta. Io non sono così convinto che partirà con la marcia alta.
Questo aspetto che ha appena sottolineato Nello è uno degli elementi che mi fa un po' preoccupare, nel senso che io vivo questa ripartenza dei Lakers con dei sentimenti contrastanti, perché da una parte penso che i Lakers ripartiranno forti anche playoff, perché come diceva Checco, in un contesto del genere il talento e avere delle stelle conta tantissimo e conta ancora di più che in un contesto normale, e i Lakers con LeBron e Davis sono super coperti. Conta tantissimo anche la chimica di squadra, come ho detto in precedenza, e i Lakers mi sembra che siano abbastanza tosti da questo punto di vista. Allo stesso tempo però penso che, cioè, se mi immagino i Lakers e i playoff, mi immagino anche LeBron e Davis che giocano 42 se non 43 minuti a partita per poter competere contro le super squadre a Ovest. E in un contesto come questo, dove la forma fisica per ovvie ragioni non sarà al massimo, io ci penserei 2-3 volte prima di far giocare tutti questi minuti alle nostre stelle. E la stessa cosa, c'è un altro aspetto, è il fatto che LeBron, l'abbiamo visto in tutti questi anni nella Lega, lui ha bisogno di tempo di giocare tante partite per carburare. In genere lui entra in forma diciamo da playoff da gennaio-febbraio in poi. E questa pausa ha totalmente stravolto i suoi piani per la prima volta nella sua carriera, e quindi è una grande incognita da sicuramente valutare.
Io invece sono curiosissimo di vedere se tornerà la difesa che abbiamo visto. Cioè, buona parte del nostro primo seed è grazie alla nostra difesa, inutile girarci intorno, no? Per intensità pazzesca in alcune partite. E quindi secondo me anche quello sarà un bel punto interrogativo, cioè riusciremo a ripetere quelle prestazioni difensive che abbiamo visto? Il fatto di avere la qua praticamente la certezza di avere il primo seed ci aiuta molto, perché comunque abbiamo tempo per arrivarci.
Sulla difesa, secondo me, la domanda c'era anche prima, nel senso che l'osservazione che fai tu è giusta, torneremo a quella difesa là, ma la domanda secondo me però parte un po' dall'inizio della stagione, cioè tutti quanti abbiamo commentato molte volte che certe metodologie difensive come drop coverage eccetera eccetera sono molto efficaci con i ritmi di regular season e con avversari che non hanno un certo tipo di abilità a preparare le partite e robe di questo tipo, e quando si arriva ai playoff un certo tipo di difese meno blitz, diciamo, meno aggressive in termini di mobilità, in termini di intensità, in qualche modo hanno avuto difficoltà. Quindi io in realtà la curiosità sulla difesa c'era all'inizio dell'anno. È ovvio anche che mi aspetto che però ai playoff Anthony Davis faccia una serie difensiva come quella che fece ai tempi con playoff rondo, che non so se, diciamo, se avete un'idea, però se non ce l'avete, Davis sì, fece sì. Una serie
contro Portland,
esatto, sembrava, non lo so, sembrava una piovra, una roba terrifica.
Vorrei dire una cosa sulla difesa, perché in questi giorni ho riguardato un po' di spezzoni di partite e magari quando siamo immersi nella stagione non li notiamo tantissimo questi dettagli. Il drop coverage è la difesa con cioè la strutturazione dei Lakers con il doppio lungo hanno consentito però a Davis di fare un lavoro secondo me strepitoso, riguardandolo da giocatore in aiuto, quasi da Jolly che risolve tutti i problemi dei Lakers quando qualcuno si perde un uomo, o spesso c'è proprio la guardia nel pick and roll che ritarda un attimo il passaggio verso l'esterno, verso il tiratore nella corner three, perché c'è Davis che comunque incombe dal lato debole. Quindi il fatto di non poter giocare per alcuni aspetti più con il doppio lungo e playoff ci toglie comunque un'arma che secondo me è stata un po' sottovalutata in questa regular season.
Io invece penso che ti ricordi quando abbiamo giocato specialmente a Milwaukee, quando abbiamo perso a Milwaukee e abbiamo visto LeBron marcare il 5 avversario?
Sì.
Io credo che la nostra soluzione di difesa, diciamo, più mobile per i playoff sarà quella, perché o comunque vedremo un bel po' di quella, perché quegli spezzoni di partita a me mi hanno lasciato questa puccia in orecchio che lui non voglia perdere, per l'appunto, la possibilità di Davis di essere sia una minaccia sul perimetro per tutte quelle linee di passaggio, tutti i blitz verso l'angolo dove, diciamo, quando difende pick and roll, sia in aiuto dal lato debole, perché molte delle cose che fa cioè riesce dal lato debole ad essere in aiuto sia se gioca più interno che sia se è un po' spostato sull'ala, diciamo,
sì, riesce, tutto quello che dicevo,
è efficacissimo in entrambe le situazioni. Quindi io sono convinto che non che LeBron farà il 5 della difesa zona, per dire, però comunque secondo me vedremo molto più, vedremo questo tipo di soluzione. E poi ho detto zona perché secondo me qualche momento potremmo vederlo di zona da parte di Lakers, qualche cosa si è visto durante l'anno, vediamo se la ripropone questa cosa qua.
Potrebbe riproporlo, perché mi è sembrato che lui durante la stagione aumentasse gradualmente i minuti, secondi in cui giochiamo a zona, quindi mi sembra che lui stesse cercando qualche soluzione, quindi non mi sento di escluderlo, anzi.
Molti pick and roll alla fine della stagione sono molti pick and roll, diciamo, già lateralizzati, lui andava a zona sulla lato debole abbastanza pesante, cioè faceva una specie di mista, no? Rimaneva uomo ovviamente stretto sul pick and roll, invece di avere solo gli uomini flottati sul lato debole sostanzialmente si staccavano e facevano praticamente la zona molto dinamica. Però quindi ai playoff mi aspetto che lui in qualche modo, essendo poi una mente difensiva per lo più, no? Lui un asso della manica per i playoff difensivamente ce lo deve avere, cioè fa parte di tutta la sua carriera, pure contro la Miami di LeBron fece una serie di aggiustamenti difensivi in quella serie rilevanti, anche con novità abbastanza importanti tra virgolette su tutti quelli che possono gli aiuti di Hibbert e cose di questo tipo. Quindi mi aspetto da voi qualcosa in difesa, ho il dubbio, come ce l'ha pure Francesco, però lo stesso tempo mi aspetto pure una soluzione già pronta almeno in difesa.
No, però penso come te, soltanto che durante la stagione abbiamo visto proprio che ha avuto soprattutto sulla difesa, una progressione didattica, secondo me, cioè la definirei così, che piano piano ha aggiunto sempre un nuovo elemento che potesse variare la difesa, diciamo, il suo modo di difendere. Quindi questo mi potrebbe portare a sperare che abbia veramente, come dici te, un asso nella manica per i playoff.
Io vi faccio una domanda. Abbiamo parlato dei Lakers, cosa ci aspettiamo dai Lakers? E invece vi chiedo, qual è la contender che temete di più in questa ripresa? Per vari motivi, che pensate voi?
Ma parli di Ovest o contender in generale?
Se volete vi dico la mia. Io temo ancora di più Milwaukee. L'ho scritto anche in chat perché io ancora penso veramente che la chimica di squadra, i meccanismi rodati siano molto positivi in un contesto del genere, e poi una squadra che ha comunque una superstar, perché ha una delle più grandi superstar in Giannis, sia estremamente pericolosa e quindi secondo me i Bucks, nella mia graduatoria prima c'erano i Clippers in cima, adesso invece secondo me i Clippers avranno discrete difficoltà, perché avevano bisogno di giocare tante partite di regular season per trovare quella chimica che di fatto non hanno mai avuto, e questa sosta secondo me è devastante per loro da questo punto di vista, mentre i Bucks potrebbero essere ancora più temibili. Non so che cosa pensate voi.
Guarda, ti faccio una domanda. Che ne pensi di Budenholzer? Perché secondo me da lui passa il possibile successo di Milwaukee.
In realtà il discorso che fa Giuseppe, secondo me, è legittimo, ma nel senso, pure io penso che Milwaukee sia quella più pericolosa, però io penso che ci sia una caratteristica semplice, cioè gli attacchi strutturati bene, molto di esecuzione, da una situazione di questo tipo dove il fisico sarà in qualche modo penalizzato e quindi anche il talento proprio spontaneo in qualche modo da un lato ti può far vincere una partita, però sulla corsa a lungo, diciamo, io sono convinto che Budenholzer adesso abbia messo uno scacco fra virgolette all'NBA, perché il suo modo di attaccare, se nei playoff standard con le squadre lanciate a razzo qualche volta vanno tradito, in questa situazione di playoff lo potrebbe aiutare, perché loro hanno un sistema già fisso, già oliato, già tutti sanno cosa fare, lui non avrà bisogno, cioè lui dovrà solo farli ruotare. Invece noi i Clippers, molte squadre hanno ancora bisogno di mettere a posto una serie di cose, noi non abbiamo ancora una rotazione diciamo oltre a 5 giocatori, quelli che ci sono dopo è ancora un casino con Caruso, con Rondo, Vogel non ha le idee chiarissime da questo punto di vista. Rivers ha problemi di strutturazione dal primo giorno e sapeva che avrebbe bisogno, come dice Giuseppe, avrebbe avuto bisogno, come dice Giuseppe, di moltissime partite per mettere a posto questa cosa qua. Quindi poi se togliamo queste tre, cioè io penso che Milwaukee abbia veramente allungato per come hanno lavorato in precedenza.
Poi c'è Houston anche che avrà problemi, perché comunque la strutturazione super small l'hanno potuta provare per forse 10-12 partite. E non è una cosa banale. Io un po' ho paura dei Sixers, onestamente, che è una squadra che non mi sono mai, cioè, è veramente rognosa, fisica da playoff proprio, anche se pure loro hanno avuto parecchi problemi di chimica.
Io ragazzi non lascio mai fuori i Celtics, cioè quando in panchina hai uno che si chiama Brad Stevens io non sono mai tranquillo. Loro hanno un problema evidente sotto canestro, e quello gli rimarrà, però giocano veramente bene, giocano forte, e Tatum aveva cominciato seriamente a fare la differenza e l'abbiamo visto anche contro di noi in regular season.
Però loro al primo turno affrontano Philadelphia, che è una squadra molto rocciosa sotto canestro, cioè
ancora non è sicuro, però
infatti, cioè, ma poi per i Celtics vale il discorso dei Bucks, cioè i Celtics, come dice Francesco, sono andati da uno che ha strutturato, e quindi alla fine poi pure il discorso del discorso dei lunghi, io non sono così convinto che, cioè, l'accoppiamento fra i Celtics e Philadelphia eventualmente secondo voi è svantaggio dei Celtics? Io lo so, non sono così convinto. perché perché Embiid a correre il campo in certe situazioni comunque
potrebbero prenderli sulla corsa. Ma, e allora diciamo lì Embiid veramente andrebbe in difficoltà.
Hanno sempre sofferto i Celtics negli ultimi anni, anche se sono dei Sixers diversi, dei Celtics diversi, però non si accoppiano benissimo.
Io sono convinto che Philadelphia se la vede nera contro i Celtics. Cioè io sono convinto che i Celtics si sono visti quest'anno, sono una squadra più forte, hanno performato, mettiamola così, meglio dei Sixers.
E diciamo che comunque per i Sixers dipende tutto da come gira Embiid, come sempre.
Sì, per me se sta bene Embiid...
Sì, però come dice Nello, se Embiid comincia a fargli fare avanti e indietro per il campo, lo prendi per il collo.
No, non lo so, io ho la sensazione che Embiid, diciamo, per quanto Horford sia un giocatore che io adoro, io non lo so, secondo me i Celtics sono per loro una specie di nemesi. Io penso che loro, cioè, in casa Sixers in qualche modo stiano sperando di trovare un modo di non prenderli. Cioè, quindi di andare sopra i Pacers e giocarsi Miami Heat, che
le squadre che hanno comunque quella cultura coltivata in tutte queste stagioni hanno il vantaggio di Milwaukee che arriva a due stagioni positive con Budenholzer, Boston, non sottovalutare neanche Toronto, comunque sempre la campione in carica, che Nurse quest'anno ha fatto l'ulteriore capolavoro senza Leonard. Ad ovest direi forse Denver, visto che comunque è un po' in ascesa. Però
sì, però Denver solitamente arriva ai playoff e poi puff.
E poi soprattutto bisogna vedere con quanti kill in più è tornato Jokic, quindi non è male anche quello.
Stamattina c'è un'intervista di Malone che diceva che Jokic è una macchina serba, è in formissima, è pronto per i playoff, e Mare diceva nessuno ci può battere in una serie a 7 partite.
Ci credo. Cosa vuol dire cosa intendi per macchina serba?
Esatto. Non ci sarà.
Letteralmente.
Ci sarà. È la Fiat serba? Non lo so. Esiste la Fiat in Serbia? Non so.
È la delocalizzazione, ma di
incredibile, Filippo, incredibile. Non lo so, io non...
letteralmente.
Nello ti puoi esprimere, ho bisogno di te, per favore, Nello, ti puoi esprimere.
Si dissocia.
Non ne vuol sentire parlare, cioè proprio
niente, è schifato. Ha spaccato il
computer. Spaccato.
Ero muto e dicevo
e bestemmiavi.
Avete cotto quello che avrei voluto dire.
Va bene ragazzi, io direi che abbiamo toccato un po' tutti i temi di quella che sarà la ripresa del campionato. Ovviamente adesso non vediamo l'ora, è ora di ricominciare a vedere un po' di NBA seria, perché ne abbiamo bisogno. Velocissimamente, nella nostra chat Telegram, per chi non sapesse, ci trovate come Lake Show su Telegram, dovevamo passarci il tempo in qualche maniera, no? E quindi abbiamo deciso di fare un sondaggio della quale mi vergogno profondamente, però l'abbiamo fatto e quindi io lo dico, in cui insomma è stato votato il miglior Laker di sempre. Faccio dire a Filippo, perché io non ce la faccio, una cosa che è più forte di me questa non riesco neanche a commentarla. Filippo, lo dici tu?
Allora, il vincitore per la chat e per l'account Twitter è Kobe Bryant, che ha vinto in finale su Magic con uno scarto tipo del 35%, quindi vittoria abbastanza schiacciante.
Sorpresa?
Sì, molto sorpresa. Non era stato previsto da nessuno. Ora vi giro una piccola curiosità. Per voi chi è il miglior Lakers di sempre?
Io diciamo che no,
nessuno risponda a questa domanda durante il podcast. Non ne voglio sentir parlare di questa cosa qui, veramente.
Ah, ecco, no, non piacciono le classifiche, non piacciono.
Mi vengono i brividi. Come faccio io a dire se Kobe Bryant è meglio di Magic Johnson? Ma come faccio a dirlo? Secondo quale teoria? Qualcuno me lo spiega.
Sulla tua preferenza personale, su cosa ti è piaciuto di
più. Ma non esiste la preferenza personale.
Tu l'hai mai visto giocare Magic Johnson? Manco io. Cioè, nel senso, io lo sapevo. 8 anni quando Magic Johnson si è ritirato, l'ho visto dopo, è il mio giocatore preferito, diciamo, dei Lakers di sempre, però
cioè, che guarda, l'unica cosa che si può dire, l'abbiamo detto anche in chat, è che di Magic, se i Lakers oggi sono i Lakers, c'è proprio il marchio Lakers, il brand Lakers nel mondo, lo devono in gran parte a Magic, che ha proiettato i Lakers in una dimensione globale per lo Showtime, per i titoli vinti, per le sfide contro i Celtics e tutto questo. Quindi da questo punto di vista possiamo dire che Magic è stato il miglior Laker di sempre. Come giocatore poi si può discutere, sono epoche diverse, quindi fare paragoni è impossibile, valutare le squadre, gli avversari è veramente un'operazione impossibile, quindi va bene così. Complimenti a Kobe, che è sicuramente, se non il migliore di sempre, il miglior Laker di sempre, è uno dei migliori e diciamo che è in buona compagnia.
Va bene Filippo, hai altro da aggiungere?
Devo dire che
il draft, Giuseppe, è stato...
il draft, draft, esatto, il draft,
il mercato, il mercato.
No, devo dire che Giuseppe è stato molto politicamente corretto, quindi non c'è altro da aggiungere.
Oh, per fortuna. Allora, noi ci risentiremo nella seconda metà di luglio, sicuramente una o due settimane prima, vediamo un po' a seconda di cosa ci sarà da dire, torneremo, e poi da lì, come sempre, ogni martedì mattina sarà disponibile il nostro podcast. Per chi non fosse nella nostra chat di Telegram, vi invito a iscrivervi e a seguirci per vedere insieme come si evolve la situazione e cosa succede in casa Lakers. Ciao Andrea, alla prossima.
Ciao a tutti.
Ciao Giuseppe.
Ciao a tutti, non vedo l'ora di sentire Filippo, chi dovrà salutare adesso.
Lo saluto? Devo farlo? Vabbè, ciao Filippo.
Ciao a tutti.
E a chi? Un saluto speciale?
No, solo all'inizio.
A Iegli e Brazzo.
Solo all'inizio. Solo all'inizio. E ciao Nello.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti da Checco, e come detto in precedenza ci risentiamo a metà luglio. Ciao a tutti. Down into the left corner, starting to find some traction. Oh, Kobe Bryant slams up.
Mi sentite?
Perfetto. Possiamo cominciare la trasmissione.